dice la pratica reale del proletariato stesso, è la parola d'ordine, è garanzia, perché quello che emerge in tutte le lotte dei proletari, in tutto il mondo, a tutte le latitudini, è sempre una richiesta di garanzia: garanzia del salario, garanzia del posto di lavoro, garanzia dell'esistenza, garanzia della casa. Cioè, il proletario non vuole la libertà, perché è troppo poco la libertà, lui vuole molto di più, cioè vuole la capacità di poterlo fare. Perché se noi diciamo che c'è la libertà di andare in vacanza, vuol dire che in vacanza ci va solo chi c'ha il censo per poterlo fare. Il proletario non vuole la libertà di vacanza, vuole la garanzia della vacanza, cioè vuole la certezza che in vacanza ci vanno tutti. Non si limita a volere un salario, cioè quando il padrone è disponibile a fornire lavoro e quindi assumere portalavoro, dice vabbè, allora lavoro e mangio. Il proletario vuole la garanzia del lavoro, quindi non vuole la libertà del lavoro, vuole la garanzia del lavoro. Quindi la parola d'ordine che esplode soprattutto negli ultimi 100 anni, che è evidente, che quindi è quella che starà sulle bandiere del proletariato, non certo la libertà, ma è la garanzia, perché quella che è il cuore di quella, delle richieste del proletario. Perché appunto il proletario non vuole la libertà di parola, perché è troppo poco la libertà di parola, perché la libertà di parola, l'assemblearismo, è una tipica forma borghese, perché nell'assemblearismo emerge la bella parola, il loquace oratore, quello che sa parlare bene. Il poraccio ignorante che fa lo zappatore non parlerà mai in un'assemblea e ci avrà sempre torto, perché appunto l'assemblea fa emergere i bravi pensatori, i bravi parlatori. Il proletario vuole la garanzia della parola, che vuol dire organizzazione. Infatti il proletariato si organizza in partiti o in sindacati o in tutte le forme di organizzazione del proletario, perché sono le uniche che gli danno la garanzia di poter contare qualche cosa. Perché pure quello che non sa mettere le parole in fila, quando c'ha la sua organizzazione, quando c'ha la sua cellula, in quella cellula riesce a dire 3 parole che non direbbe mai dentro un'assemblea e riesce a pesare sulla decisione finale, perché è solo l'organizzazione che dà al proletario la garanzia di poter esercitare il suo diritto di parola. Senza l'organizzazione il proletario non parlerà mai, sarà sempre zitto, c'è sempre chi parla al posto suo.
Perché rimane proletario,
sì, ma però l'aspirazione dei proletari è rimanere proletario, nel senso che non vuole cambiare classe, non vuole.
Grazie, di chi c'è? Il soggetto cosciente o il soggetto imbattente?
Il proletario si intende. Si parla del proletario, si intende tutti, cioè il non possessore di mezzi di produzione, quindi non ha necessità di avere una coscienza automatica, ma l'unica coscienza che ha il proletario è quella che deriva dai suoi bisogni materiali. Appunto, di volere è l'unica coscienza.
Non è coscienza di classe.
Certo, la coscienza di classe è a un altro livello.
Si costituisce in classe.
In classe perché? Prego, prego, no, fate bene. No, ma interrompete pure, fate bene. Perché io posso dire pure un po' di cazzone.
Mi è venuto pure bene la differenziazione tra... è una recitazione.
Sì, ma
il fate... 95% quando hai citato il passaggio dallo Stato antico,
sì,
prendendo come riferimento lo Stato romano, diciamo, sì, nella pensione esponenziale del proprio impero, la creazione dello Ius, perché poi il mondo antico è anche caratterizzato dalla civiltà greca e quindi dalla nascita anche di altro tipo di soggettività, esperienze e culture. Prendendo in considerazione lo Stato antico e lo Stato feudale, hanno una linea di continuità. Questa linea di continuità, a mio avviso, è, diciamo, rappresentata da una concezione etica dello Stato. Spiego per concezione, intendo per concezione etica dello Stato il fatto di un senso unitario dello Stato stesso. In questo senso unitario ovviamente c'è chi lo subisce e se ne trae un frutto, ma stiamo parlando di comunità molto coese, cioè quindi la comunità antica era una comunità coesa, venivano i nemici e bisognava lottare insieme con i nemici, anche perché poi vi era un grado non mi dilungo troppo, a 30 minuti, vi è un grado di risorse che ovviamente non sono paragonabili a quello dello stato mercantile, dello stato, scusa, mercantile dello sviluppo. E quindi il fatto che il feudatario tassa tutto quello che c'è da tassare, quindi nel Medioevo anche la caccia, cioè ti tagliavano in mezzo le orecchie, se ti attardavi a te per la guerra a cacciare l'uccelletto del padrone, quindi vi erano delle risorse limitate e lo sfruttamento concentrato di quelle risorse. Questo lo intendo perché trovo molto giusto quella frase di Lenin che hai citato, perché non possiamo chiudere il segmento. La storia in realtà è una realtà che va avanti e indietro come la macchina del tempo di Wells. Quindi in un certo sviluppo noi troviamo lo sviluppo e l'egemonia di determinate forze, ma troviamo nello stesso gruppo di queste forze dei protomi e dei residui delle vecchie civiltà, e questo avviene continuamente, ecco perché non è mai chiusa, insomma, un'epoca storica, ma ci sono sempre porte aperte. Scusa.
No, no, se verso le compagne è ottimale. Quello che volevo scusare un attimo, poi ti do la parola. Quello che volevo dire è i compagni fanno bene a intervenire, anche a interrompere, perché quello che quello che dicevo, quello che volevo dire all'inizio, forse mi sono dimenticato nella presentazione, che appunto il seminario non serve per insegnare in questo caso qualcosa a qualcuno, ma deve dare lo stimolo ai compagni che vi partecipano per approfondire la propria riflessione. E allora proprio per questo motivo io comunque assumerò sempre la posizione più estremistica, perché se io voglio aiutare, contribuire ai compagni per essere stimolo, perché approfondiscano le loro conoscenze, se assumo una posizione mediata, questo è, costituisce meno spinta. Invece io assumerò sempre la posizione più estremista, perché deve forzare a ragionare sulle cose. Perché appunto poi nella realtà molto spesso i movimenti comunisti si sono invece richiamati al concetto di libertà, no? Questo si può giustificare in alcuni casi come una necessità ovvia, qualora si trattassero di rivoluzioni dove partecipava anche la borghesia nazionale, la piccola borghesia, altre classi intermedie. Non meno ovvia quando la tendenza era più proletaria della rivoluzione. Questo non mi preoccupa affatto, perché appunto la coscienza della propria ideologia, cioè della forma teorica generale, appunto è un processo storico. 200 anni fa sarebbe stato quantomeno avventuristico assumere una posizione come ho assunto io adesso, perché appunto non era il passaggio storico adeguato, visto che lo sviluppo delle forze produttive di tipo capitalistico aveva ancora delle enormi possibilità, c'erano ancora tutta una serie di spazi. Oggi con la crisi generale che affrontiamo, la coscienza della propria classe da parte del proletariato è resa più palese, quindi questo discorso molto avanzato che ho fatto questa sera, che appunto è veramente molto avanzato, se io vado in strada magari mi menano, dice come non vuole la libertà, mi menano lui, perché è chiaro che per acquisire questo concetto del di più, cioè che di dire che la libertà è troppo poco ma il potere vuole molto di più, è un passaggio molto in avanti, è un passaggio molto forzato. Noi appunto possiamo dire che comincia a emergere questa coscienza, perché appunto non si tratta di teorizzare a vuoto, ma si tratta di vedere dei contenuti reali delle lotte del proletariato a livello mondiale, e questi contenuti, appunto su questo si può fare un discorso storico vero, se si va a vedere si vede che poi ruotano intorno alle garanzie, di qualunque cosa siano, ma sono sempre garanzie che chiedono, non chiedono soltanto il poter avere una cosa in termine generico, ma chiedono la garanzia di poterla avere effettivamente, perché questa poi è la vera richiesta, e cioè su quella che poi ci si sgrugna il padrone, perché poi il padrone appunto, proprio perché è il paladino della libertà e quindi della totale assenza di vincoli, perché poi ecco il rovesciamento, scusate se è proprio dei paroloni ogni tanto, ma il famoso rovesciamento della dialettica, il famoso passaggio dalla negazione alla negazione, cioè la borghesia per fare la sua rivoluzione deve rompere tutti i vincoli.